Care amiche, cari amici, nuovamente qui con un altro episodio, sempre la terza stagione, del nostro podcast Storia dell'Arma dei Carabinieri. Continuate a seguire il nostro profilo attraverso i link che trovate in bio. Vi aspettiamo sui nostri social, avete la scelta di decidere dove volete essere presenti, anche in tutti quanti, senza nessun problema. Contattateci, grazie. Storia dei Carabinieri è un progetto di comunicazione della storia e delle vicende dei militari dell'Arma dei Carabinieri, ideato e prodotto da Flavio Carbone. La scorsa volta abbiamo parlato del ruolo dell'arma tra il 1923 e il 1926 con l'ascesa del fascismo, mentre oggi, episodio 52, ci dedichiamo al rapporto tra i carabinieri e la milizia volontaria per la sicurezza nazionale. Lo abbiamo ricordato negli altri episodi, la fine della Regia Guardia per la Pubblica Sicurezza portò alla costituzione della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, una situazione complessa che si arricchì di un nuovo protagonista, il Corpo e Agenti di Pubblica Sicurezza, restituito a partire dal 1925, costituito nuovamente, diciamo un secondo momento, ecco una cosa un po' particolare, a partire dal 25 direttamente dipendente dal Ministero dell'Interno e da quello che era il nuovo titolo del Direttore Generale per la Pubblica Sicurezza, il Capo della Polizia. Uno dei primi settori di interesse da parte del fascismo fu il trasporto ferroviario. Il controllo sui treni ebbe un picco durante il primo conflitto mondiale, giusto per anticiparlo, con robusti contingenti di carabinieri che procedevano alla verifica di documenti sia di borghesi sia di militari. La presenza di tali nuclei di carabinieri reali ebbe anche un importante effetto contro furti di merci o sui treni o ancora in danno ai passeggeri, sia anche come deterrente sia anche in funzione repressiva, quindi un risultato abbastanza interessante. Furono così importanti i successi che una circolare 17 del Ministero della Guerra propose di attuare su tutta la rete ferroviaria nazionale un organico servizio di polizia sui treni viaggiatori in base a opportuni studi concretatisi d'intesa fra il Ministero della Guerra, quello dell'Interno e l'Intendenza Generale dell'Esercito. Restava evidente, il servizio ha dato buona prova e naturalmente per in conseguenza della dichiarazione di armistizio con l'Austro-Ungheria e l'avvio delle operazioni di progressivo congedamento in molte classi di leva, anche i controlli sulle linee ferroviarie furono ridotti. Tuttavia, il Ministero della Guerra ha tenuto conto che, citiamo, le pattuglie di reali carabinieri di scorta dei treni viaggiatori sono di aiuto efficacissimo al personale ferroviario per il controllo sui militari isolati viaggianti in treni ordinari e che in tal maniera si è potuto ottenere una sensibile diminuzione degli abusi nei viaggi dei militari e quindi un notevole miglioramento nel servizio dell'ordine e di disciplina sui treni viaggiatori. È venuto quindi nella determinazione di soprassedere alla soppressione delle pattuglie di reali carabinieri in servizio sui treni viaggiatori. L'esperienza positiva trovò anche riscontro nel decreto dell'ottobre 19, il numero 1802, che tra altri compiti prevedeva espressamente che fossero demandati ai carabinieri anche quelli di vigilanza agli scali ferroviari marittimi e sulle linee ferroviarie. Si pensi che nel 22 erano in esercizio ben 20.760 km, con una crescita di oltre 3.000 rispetto al periodo d'anteguerra, che il regime nel 34 lo portò al picco di estensione ferroviaria pari a 23.158 km. In parallelo, sotto la stessa data, il traffico viaggiatore aveva subito anche una modifica, passando da una presenza più limitata a fine ai numeri che corrispondono a circa 110.000 individui con 36.590 tonnellate di merci. Oramai la smobilitazione dell'esercito era via da tempo e i flussi in realtà forniscono una fotografia del movimento ferroviario di quegli anni, quindi si può affermare che la struttura delle ferrovie era consolidata e quindi su questo il regime pretese di imporre uomini a lui fedeli. Quale fu quindi la funzione della milizia ferroviaria? Una circolare del Ministero dell'Interno durante le prime fasi del nuovo ordine fascista allargava il controllo da quello delle merci e dei viaggiatori sino a comprendere la repressione dei motivi di dissenso alla politica attuata a partire dalla marcia su Roma. Infatti, luglio 23 una circolare ministeriale dell'interno, sempre diffusa anche ai comandi di Legione Carabinieri, così precisava: nel prospettare a questo ministero le misure preventive adottate per impedire ogni atto di sabotaggio ed altre azioni criminose da parte della massa ferroviaria, tra la quale serpeggia viva agitazione a causa dei continui licenziamenti del personale, i commissari compartimentali della pubblica sicurezza hanno fatto presente la assurda necessità che, specie negli attuali momenti, che a tali uffici vengano destinati sempre carabinieri anziani e volenterosi pratici almeno del servizio d'istituto. In modo tale quindi fosse possibile, a cura del comando dell'arma, mantenere in piena efficienza sia le squadre di vigilanza degli scali sia i nuclei dei militari dei commissariati compartimentali. Si tenga conto proprio che in virtù di questo nuovo ordine politico il servizio fu assolto dall'arma solamente sino al 24, quando progressivamente venne introdotta una nuova figura di agente dell'ordine, il nuovo ordine fascista naturalmente, ed era il milite della milizia ferroviaria. A partire dal 23 si ha traccia di un piccolo contingente che a Bologna iniziò a organizzarsi basandosi sui ferrovieri di difesa fascista e evidentemente memore dello spacco subito dal blocco dei treni a pochi chilometri da Roma nell'ottobre del 22, in quella che fu chiamata la cosiddetta marcia su Roma, che diciamo era necessaria quindi una presenza fascista per impedire di inceppare ogni azione di forza. Ci sono una serie di altri controlli, quindi si parla di controlleria sui treni che erano rivolte alla milizia, e quindi il servizio di controllo dei biglietti ferroviari è assolto proprio dalla milizia e integrava quello di scorta del treno e supporto del controllore con cui si doveva prendere accordi per gestirsi questo tipo di azione. Insomma, gli agenti, cioè gli agenti della milizia, dovevano essere muniti sempre dell'apposita tenaglia, quindi una funzione proprio operativa da ferroviere, se vogliamo, tuttavia in uniforme con le funzioni di polizia. Va considerato che il servizio di vigilanza a bordo dei treni e scali ferroviari fu attribuito progressivamente alla milizia ferroviaria in virtù anche di un regio decreto dell'ottobre 24 e con tutta una serie di funzioni. E diciamo che quello che è l'aspetto fondamentale di questa milizia speciale è che il personale era composto quasi esclusivamente da funzionari e agenti delle ferrovie dello Stato e quindi che avevano capacità tecniche anche dal punto di vista ferroviario e quindi idonei ai comandi e incarichi che erano loro affidati. Quindi si tratta in realtà di un organismo parallelo all'amministrazione delle ferrovie che era in grado di intervenire nella gestione del traffico su rotaia proprio per evitare che sindacati e partiti di sinistra potessero in qualche modo dirigere l'azione di sciopero del personale delle ferrovie. E quindi qui c'è un passaggio, ecco, a partire dal 26 il servizio rimane esclusiva competenza della milizia, i carabinieri rimangono pochi spazi all'interno delle principali stazioni ferroviarie e unicamente per la verifica dei passaporti sui treni in corsa verso i confini di Stato. E diciamo quindi che si assiste a un incremento del movimento passeggeri e quindi anche un incremento del controllo di questi passeggeri. Se noi adesso ci spostiamo al settore marittimo, un'altra polizia di partito fu istituita, la milizia speciale, quella portuaria. Anche qui il ruolo dell'arma e poi anche della pubblica sicurezza fu ridotto considerevolmente. Inizialmente la portuaria fu istituita per svolgere servizio nel porto di Napoli, poi formalizzata nel 25. E se da un punto di vista generale era un concorso di servizi di polizia e di sicurezza, in realtà questo era legato al controllo dei aderenti a partiti e movimenti politici di sinistra o comunque di altro orientamento. Queste milizie piccole dimensioni avevano un organico piuttosto modesto, circa 800-900 uomini, aveva il compito di garantire la sicurezza dei porti e scali marittimi e questo secondo la propaganda del regime effettivamente con una certa efficacia consistendo a riduzione dei furti e danneggiamenti nelle aree di competenza e quindi a tutela anche i turisti che si muovevano attraverso questo trasporto marittimo. Ebbe anche un compito nel contrasto all'emigrazione clandestina, con particolare attenzione a quella politica, è chiaro. Se noi ci spostiamo infine a un terzo settore di questo di eccellenza, il trasporto aereo, già noi consideriamo che tra il 21 e il 22 ci furono delle esposizioni, diciamo, governative in materia di voli passeggeri e quindi conseguentemente anche su attività di polizia che svolgeva un certo controllo. Da qui progressivamente dal 22 diciamo, ci sono esposizioni che attribuiscono ai carabinieri i servizi di controllo sull'aeronavigazione civile. Questa attività, diciamo, rimane temporaneamente in mano ai carabinieri e poi, diciamo, scema progressivamente negli anni 20. Diciamo anche qui che arriva la presenza della milizia forestale che si inserisce nel controllo dei passeggeri nelle aerostazioni e quindi si riduce, per non dire esclude quasi completamente, il ruolo dell'arma dei carabinieri, che quindi si limitava a, diciamo, a segnalare le infrazioni alla disciplina del volo oppure, diciamo, cercare di svolgere delle attività di controllo all'esterno degli spazi assegnati alla milizia. In questo senso, diciamo che il regime intese controllare saldamente lo spazio aereo almeno sino allo scoppio del secondo conflitto mondiale, sebbene vi furono ricordiamo ai noi pochi tentativi, quello del 30 e Giovanni Bastanesi, Giochino Dolci, con diciamo, lanci di volantini su Milano violando quindi lo spazio aereo, e quindi poi nel 31 di Lauro De Bosis che riuscì nella stessa operazione di lancio volantini a Roma, purtroppo poi finendo disperso nel mare Mediterraneo. Ecco, quindi, dando già le conclusioni, si può dire che la presenza della milizia in alcune di queste aree, quindi circolazione stradale, che non abbiamo potuto trattare per questioni di tempo, in quella marittima, ferroviaria e quindi anche trasporto aereo, rappresentò una scelta politica che cercò di duplicare gli organismi che già assolvevano in buona misura i compiti di controllo, che erano fondamentalmente i carabinieri e in seconda battuta il corpo degli agenti di pubblica sicurezza. Resta capire che giudizio dare a tale forze o forze di polizia politicizzate, se vogliamo. Secondo uno studioso, Piero Crociani, ci dice che a giudicare del poco che è rimasto possiamo dire che raggiunsero gli scopi per i quali furono create. Gli interessi economici dello Stato furono infatti meglio tutelati e la loro utilità è anche dimostrata dal fatto che, con esclusione di alcune finalità politiche, gli stessi compiti vennero successivamente affidati alle analoghe specialità della pubblica sicurezza appositamente creati. Ma questo, ricordiamo, successe nell'immediato secondo dopoguerra con la costituzione delle specialità della pubblica sicurezza, per l'appunto, che guardavano in qualche modo anche a ciò che era stato fatto nel periodo precedente dalle milizie speciali. Ecco, possiamo dire che qui rimane ancora una volta prepotente la figura di quello che, diciamo, il grande burattinaio, come è stato ricordato in passato, il viceduce Arturo Bocchini. Quindi è vero che il nuovo ordine, tra virgolette, fascista imponeva una polizia di partito con una milizia volontaria per la sicurezza nazionale, però ha detto anche che la polizia ebbe un ruolo maggioritario, più forte rispetto a quello più limitato e più, diciamo così, difensivo in questo senso rispetto alla perdita di attribuzioni che rimase all'arma dei carabinieri. Nell'episodio 53, quello del prossimo incontro, cercheremo di parlare dell'arma alla fine degli anni 20 e quindi di fare un quadro un po' riassuntivo. Grazie per l'attenzione e quindi siamo giunti effettivamente alla fine dell'episodio, Storia dei Carabinieri. Per favore, attenzione, premiate il podcast e attribuite quelle stelline che trovate su Spotify. È molto semplice, non è un problema per nessuno, è una questione quasi intuitiva. Andate sulla pagina del nostro podcast, Storia dei Carabinieri, il logo lo conoscete, cliccate sulle stelline valutando lo show e naturalmente valutatelo bene. Insomma, ecco, ci farebbe piacere riuscire a avere un certo engagement da parte vostra e cercate di seguirci anche negli altri social, quindi anche il blog, la community su Telegram e in particolare sottolineiamo quello che stiamo facendo su Instagram o da soli o in collaborazione con altri partner. Vi ringraziamo ancora e a prestissimo, molto, molte grazie, ciao.